Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Costruire spazi di dialogo. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due studiose che abbiamo già avuto occasione di conoscere negli episodi precedenti e che, da prospettive diverse ma complementari, si occupano di dialogo. La professoressa Sara Greco e la professoressa Anna Maria Astrologo. Benvenute.
Grazie.
Grazie.
In questo episodio attingeremo alle competenze di entrambe per riflettere sull'ascolto attivo e sul silenzio. Comincerei subito con la prima domanda per te, Sara. Perché parlare di silenzio quando stiamo parlando di dialogo?
Semplicemente perché il dialogo richiede il silenzio, nel senso che richiede il tempo dell'ascolto. Il filosofo, anche biografo greco, Plutarco di Cheronea, già 2000 anni fa, faceva notare che l'ascolto precede sia logicamente sia temporalmente ogni dire, perché per esprimersi occorre tenere presente quello che l'altra persona sta cercando di portare alla mia attenzione. Forse oggi abbiamo un'idea di comunicazione come espressione di sé, come produzione di contenuti anche, sicuramente questo fa parte della comunicazione, fa parte del dialogo, ma non è sufficiente. Mettersi in dialogo significa anche mettere il proprio discorso in rapporto a quello dell'altro e quindi anche saper ascoltare. Su questo aspetto c'è forse poco lavoro educativo in questo momento, perché spesso noi ascoltiamo con l'intenzione di ribattere, cioè l'altro mi dice qualcosa, l'altra persona mi dice qualcosa e io devo fare un commento oppure devo mostrare che in realtà ho ragione io. Qui parliamo di un silenzio diverso, di un ascolto diverso, di un ascolto in cui sto veramente cercando di mettermi nella prospettiva, sto veramente cercando di capire, quindi non di ribattere ma di ascoltare autenticamente.
Vorrei chiedere ad Anna Maria, ma se non è un silenzio per ribattere, non rischia di essere un ascolto passivo, una posizione passiva nel dialogo?
Ma direi che l'ascolto può senz'altro essere sia passivo che attivo. L'ascolto è passivo quando una persona accoglie la comunicazione dell'altro senza alcuna restituzione e quindi non si limita a far altro che veramente ricevere informazioni, elementi dall'altra persona. Diversamente, l'ascolto attivo è un ascolto in cui vi è la capacità di mettersi nei panni dell'altro, vi è l'assenza di pregiudizi rispetto alle informazioni che riceviamo dall'altro e non c'è neanche il desiderio di risolvere immediatamente il problema dell'altro. Evidentemente in ogni dialogo c'è una parte di ascolto passivo, ma all'ascolto passivo bisogna anche aggiungere un ascolto attivo, perché con l'ascolto attivo l'altra parte sente di essere in una relazione, di essere stata ascoltata e accettata. È fondamentale infatti ricordare che l'ascolto in qualche modo affonda le radici in un rapporto con l'altro, in una relazione con l'altro, e ascoltarlo attivamente riconosce dignità all'altro come persona.
Torniamo a Sara. Come si impara ad ascoltare attivamente?
Ecco, questa è una bella domanda. Da una parte ci sono corsi, tecniche, soprattutto per imparare l'ascolto attivo, di cui parlava prima Anna Maria. Chi studia per diventare mediatore o mediatrice di conflitti, chi si occupa di giustizia riparativa, tutte queste persone seguono normalmente corsi di formazione che includono capitoli sull'ascolto attivo, incluse alcune tecniche, per esempio le riformulazioni e altri modi di mostrare all'altro il proprio ascolto. Quindi su questo, diciamo, ci si può formare. Dall'altra parte, e anche di questo prima ha parlato brevemente Anna Maria, l'ascolto presuppone anzitutto una postura della persona. Una persona deve decidere di decentrarsi, deve decidere che vale la pena di ascoltare l'altra persona, perché l'altro può portare qualcosa che io non sapevo, che non conoscevo, che sapevo ma non ricordavo in quel momento, che mi arricchisce perché è una prospettiva diversa. Questa è in qualche modo una decisione. L'ascolto quindi va di pari passo con il rispetto dell'altro in senso profondo, cioè con l'attesa positiva nei confronti dell'altra persona.
Possiamo dire quindi che la persona è al centro, Anna Maria?
Ma la persona è sicuramente al centro della cultura riparativa, cioè al centro della cultura riparativa c'è sempre la persona e, come dicevo prima, anche la dignità della persona. Secondo me è importante ricordare che la doppia dimensione della cura, cioè la cura verso l'altro come una persona diversa da me e la cura della relazione con l'altro, è comunque un elemento che, come diceva Sara, è allenabile, quindi non è qualcosa che necessariamente noi abbiamo innata, ma che appunto abbiamo in qualche modo l'obbligo di allenare per non cadere nell'indifferenza.
Grazie mille Anna Maria, grazie mille Sara per il vostro intervento. Come sempre vi lasciamo in descrizione i riferimenti per approfondire il tema. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito fino a qui. Noi ci risentiamo nel prossimo episodio.